Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
La nostra Chiesa ricorda San Pietro Crisologo, nato a Imola, vescovo di Ravenna. Siamo nel V secolo, come Ambrogio e Agostino, maestro e guida nell'iniziazione dei fedeli al mistero cristiano, con i sermoni pronunziati durante l'anno liturgico, si acquistò il titolo di crisologo, parola d'oro.
Dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 25, versetti dall'1 al 12. Festo, dunque, raggiunta la provincia, tre giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. I capi dei sacerdoti e i notabili dei giudei si presentarono a lui per accusare Paolo e lo pregavano, chiedendolo come un favore, in odio a Paolo, che lo facesse venire a Gerusalemme. E intanto preparavano un agguato per ucciderlo lungo il percorso. Festo rispose che Paolo stava sotto custodia a Cesarea, che egli stesso sarebbe partito di lì a poco. Quelli dunque tra voi, disse, che hanno autorità, scendano con me, e se vi è qualche colpa in quell'uomo lo accusino. Dopo essersi trattenuto fra loro non più di 8-10 giorni, scese a Cesarea e il giorno seguente, sedendo in tribunale, ordinò che gli si conducesse Paolo. Appena egli giunse, lo attorniarono i giudei scesi da Gerusalemme, portando molte gravi accuse, senza però riuscire a provarle. Paolo disse a propria difesa: «Non ho commesso colpa alcuna, né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Ma Festo, volendo fare un favore ai giudei, si rivolse a Paolo e disse: «Vuoi salire a Gerusalemme per essere giudicato là di queste cose davanti a me?» Paolo rispose: «Mi trovo davanti al tribunale di Cesare, qui mi si deve giudicare. Ai giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo aver discusso con il consiglio, rispose: «Ti sei appellato a Cesare andrai». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Il libro degli Atti, ma in particolare queste pagine, come quella di oggi, ci presuppongono e inducono a riferimenti storici. È una cosa anche molto, molto bella, molto, se vogliamo, che può prendere, commovente. Qui abbiamo anche delle date ipotizzabili. Siamo nell'anno 59, nell'anno 60, cioè a 30 anni dalla morte di Gesù. Festo muore nel 62, quindi poco tempo, forse quando era ancora in carica, dopo aver sostituito Felice come governatore. La Palestina era la Giudea, diciamo meglio, era una provincia equestre, cioè una provincia governata dalla classe non dei senatori, cioè non di quelli che facevano vera e propria carriera politica e facevano di mestiere i politici, che erano spesso anche molto meglio formati, ma dalla classe dei cosiddetti cavalieri, che erano ricche famiglie che prendevano questo altro tipo di province, soprattutto per arricchirsi, ecco, qualche anno per poter fare, arricchirsi, per avere vantaggi anche di onore, di prestigio. Ecco, vi lascio subito la parola su questo episodio, su questo brano che per il racconto di Luca sicuramente è una svolta molto importante.
Questa pericope odierna ci consente di entrare in certo qual modo in quella che era la legislazione romana, naturalmente sempre riferita a Paolo. E nel nuovo processo l'elemento, diciamo, nuovo è costituito dall'insistenza delle autorità ebraiche nel chiedere il trasferimento del processo a Gerusalemme. Paolo però, di fronte a questo grave rischio di cui non è all'oscuro, decide di giocare l'ultima carta possibile a un cittadino romano, e lui la gioca, ed è l'appello al giudizio supremo del Tribunale Imperiale a Roma. Però, pronunciando questa formula, Paolo, diciamo che in termini di legge, blocca il processo in atto contro di lui. Quindi anche gli accusatori ebrei vengono letteralmente spiazzati e messi a tacere. Secondo la prassi giuridica romana, il procuratore era tenuto ad interrompere la seduta e ad inviare l'imputato a Roma, in questo caso. Fatta la richiesta e accolta subito. Infatti dice, ti sei appellato all'imperatore andrai. Nessun tribunale a questo punto poteva più sentenziare se non il tribunale supremo dell'imperatore, che in questo frangente è Nerone. E questo appello all'imperatore pone dei seri problemi giuridici e ci si chiede in quali casi l'appello all'imperatore era possibile. Inoltre, solo i cittadini romani avevano il diritto di ricorrere a questo giudizio supremo? Ed anche, l'appello era possibile prima che fosse stata pronunziata la sentenza? Queste sono alcune delle procedure della legge romana, ma ciò che interessa agli atti non è tanto esporre la procedura seguita, quanto far risaltare l'innocenza di Paolo e in particolare l'azione di Dio negli avvenimenti che lo riguardano.
Mi soffermo sul versetto 11, che cito: «Se dunque ho commesso qualche ingiustizia o qualche delitto che merita la morte, non ricuso di morire. Ma se non vi è nulla di ciò di cui essi mi accusano, nessuno può consegnarmi ad essi». Bon, io mi fermo sulla prima parte di questo versetto 11. Se non ho commesso niente, non ricuso di morire. È un modo, comunque, parole diverse, però lui di fatto sta ribadendo quel che aveva detto prima davanti a Felice sulla coscienza, sul discorso della coscienza. Io sono in buona coscienza. Davanti a Felice e prima ancora nel Sinedrio. Non li sto a recitare, però sono i discorsi, il concetto della io sono in buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini. E qui, in questo versetto 11 di questo brano, è quello che sta ribadendo, mi sembra. Perché è in buona coscienza, proprio per questa ragione, non ha paura di morire perché è in buona coscienza, ma se c'è qualcosa lui porterà, sarà e pronto a morire se c'è qualcosa che non ha fatto per bene. E questa buona coscienza che, si può dire, si può dire questo di Festo, perché io nella mia lettura di Festo ho visto ambiguità. Perché da una parte ha l'atteggiamento che ha avuto Felice di volersi, diciamo, di compiacere i giudei, perché in un primo momento, appena arrivato lì a Cesarea, poi va su a Gerusalemme, in un primo momento rifiuta questa loro, anzi, insistenza ostile a far venire Paolo a Gerusalemme. Adesso invece fa questo gesto per compiacere loro, ma perché appunto sa che Paolo è romano e può rifiutarsi. Quindi lo fa sapendo che Paolo rifiuterà e quindi in un certo senso sa, come dire, sta, tra virgolette, dalla parte di Paolo, o in un'azione puramente politica, e mi fermo qua. Però Paolo in buona coscienza.
Erano più importanti i capi dei giudei di Paolo. Politicamente erano più importanti le guide dei giudei che un prigioniero come Paolo, quindi poter fare un favore.
Io ho letto su un commento che Felice, adesso non parlo di Festo ma di Felice, era stato accusato a Roma di malgoverno dai giudei, quindi insomma forse c'erano anche degli interessi personali nel voler fare dei favori ai giudei.
Certo.
Riguardo alla loro carriera.
Certo.
Quello che colpisce è che dopo due anni l'accusa non, cioè l'accusa non è caduta, né gli accusatori si sono quietati, anzi sembra che una delle prime cose che questo nuovo governatore è chiamato a fare è occuparsi di Paolo. Per suggerimento, insomma, almeno da parte dei capi dei giudei c'è questa istanza. Evidentemente non è solo diciamo una grande antipatia, un grande astio, c'è veramente un pericolo in Paolo, c'è un pericolo per il giudaismo, soprattutto per il giudaismo della diaspora, nel quale in Asia Minore lui ha avuto un grande successo, comunque successo, ha fondato comunità. Ritornando al parallelo del processo di Gesù che stiamo leggendo nei Vangeli, insomma colpisce queste difese di Paolo. De Paolo continua a difendersi e a usare tutti i mezzi che ha ad appellarsi alla Corte Suprema, diciamo. E io ho pensato che quello che conduce Paolo qui è quell'oracolo che ha avuto a Gerusalemme, capitolo 23, versetto 11, quando il Signore, si dice, gli venne accanto il Signore e gli disse, un'espressione bellissima, gli venne accanto il Signore. E gli disse: coraggio, come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma. Forse lui vede in questo l'occasione, o comunque un disegno che lo deve portare a Roma. Poi un piccolo dettaglio, che non è centrale, comunque volevo notarlo, come Gerusalemme si dice sempre che si sale, anche o si scende da Gerusalemme, anche se si tratta l'altra meta è Cesarea, che di per sé è più a nord, però questo è anche un'indicazione di qualche capitolo fa c'era quell'espressione salì senza dire che era Gerusalemme, ma quando si dice salì vuol dire sempre che si va a Gerusalemme.
Io rimango un po' collegato a queste cose, cioè dopo un capitolo e mezzo, diciamo, di lettura legata al rapporto che tutti questi soggetti hanno con la dimensione, insomma, della giustizia, proprio c'è da pensare che, insomma, si stagliano tre posizioni molto diverse, insomma, in termini di lealtà con le istituzioni romane. La prima è quella dei capi, che vabbè, si fanno aiutare da Tertullio per poter giocarsi, però l'arringa, diciamo, di Tertullio è molto breve e soprattutto non porta prove, sembra debolissima, insomma, non si capisce cosa si possa tirare fuori da un intervento del genere. E soprattutto non è leale comunque la posizione dei capi, perché cercano una soluzione extragiudiziale, cioè lo vogliono far fuori o prima o dopo il processo, ma nel processo non si giocano. È limitatissimo l'investimento, diciamo, sul dibattimento, diciamo, anche di Tertullio. Quindi c'è un'aderenza formale alle istituzioni, ma c'è una lealtà sostanziale. Questi non si giocano dentro il procedimento. Cercano di fare una soluzione, insomma, violenta, o prima o dopo. Poi ci sono i romani, ma anche loro non brillano, perché da un lato rischiano prima di flagellare un cittadino romano. Poi qui oggi gli propongono di farsi giudicare sicuramente da un tribunale che gli è ostile. Non so se in termini anche giuridici si poteva andare. È vero che lui dice ci sarò anch'io, dice Festo, ma intanto gli propone di sottomettersi in una situazione sicuramente che è ostile. E poi ieri abbiamo visto invece l'altro che cerca di trarre dei benefici personali, ecco, dalla lunga permanenza in prigione di Paolo. Quindi anche i romani, rispetto alla loro istituzione, diciamo, della giustizia, non ne escono per niente bene. E l'unico è Paolo, è costretto evidentemente invece a investire nella situazione con un discorso, quello che abbiamo detto nei giorni passati, molto complicato, molto complesso, nel quale cerca di spiegarsi e cerca di spiegare che questa nuova via alla fine è una via anche leale nei confronti delle istituzioni romane, molto più leale dell'altra via dei capi. Ecco, veniva da pensare a una cosa di questo genere, avendo letto tutto questo capitolo e mezzo. Tre posizioni molto diverse, ma soltanto Paolo, paradossalmente, cioè anche un po' costretto, investe nella situazione, diciamo così, del dibattimento, con un intervento molto preparato, molto complesso, dove distingue le vari livelli, ma nessun altro investe come lui, diciamo, nel dibattimento. Tutti in qualche modo ne vogliono trarre un vantaggio improprio.
Mi sembra che le vicende che stiamo leggendo alla fine facciano capire che la regia di tutto è sempre nostro Signore, perché sembra che siano gli uomini a condurre le cose, a portare Paolo nei vari tribunali, ma invece non fanno altro che portare Paolo a Roma, dove poi continuerà la sua missione di portare il lieto annuncio.
Io volevo sottolineare alcuni termini che sono veramente molto negativi, nel senso che richiamano salmi di un certo tipo. Ad esempio il versetto 3, quando dice che disponevano un tranello, è lo stesso che ad esempio c'è nel Salmo 9, qui vabbè, la traduzione è un po' diversa, ma è quello, quando parla dell'empio che sta in agguato, appunto dietro le siepi, e poi i suoi occhi spiano l'infelice, sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo, eccetera. Così al versetto 7, quando dice che appena giunse Paolo lo attorniarono i giudei, che è quello che c'è più volte nel Salmo 21, no, famosissimo, quando dice mi circondano come tori, continua a circondare, questa cosa dell'essere attorniato, circondato, proprio come una vittima ormai impotente, ecco. E quindi niente, poi c'è anche quel termine, adesso non l'avevo notato, versetto 5, quando dice se vi è qualche colpa in quell'uomo lo accusino, che c'è nel Vangelo di oggi, giusto, nella Passione, quando dice che lo accusavano giudei, lo accusavano Gesù. E quindi mi sembra che questi richiami così, che proprio fanno cortocircuito, diano un'impressione veramente ormai massimamente negativa di questo processo per i giudei. E dall'altra parte, appunto, ugualmente questo Festo, che all'inizio si era mosso, sembrava abbastanza bene da un punto di vista formale, a questo punto, quando è chiaro che non ci sono accuse, non ci sono motivi, invece di liberare Paolo, gli offre di essere giudicato a Gerusalemme, appunto anche qui con tutta l'ambiguità di questa cosa, ecco. Per cui anche a me sembrava che l'unico veramente a questo punto fosse Paolo, anche con questo termine, perché più volte qui è detto per fare un favore ai giudei, per fare un favore, e anche il versetto 9 dice Festo, volendo fare un favore, diciamo un dono, cambiando un po' il termine, ma è così, ai giudei si volse a Paolo. E Paolo alla fine dice, nessuno ha il potere di donarmi a loro, con lo stesso termine. Per cui mi sembra che si stagli anche come, proprio come grandezza, cioè nessuno ha il potere, cioè mi sembra un po' come dicevo forse prima Maurizio, questa chiarezza che ha, nessuno ha il potere di donarmi a loro, e quindi si appella a Cesare. Niente, mi sembra che appunto siamo proprio arrivati a un momento di passaggio, perché c'è questa grande negatività degli uni e degli altri, e qui Paolo ne esce, ma ne esce, mi sembra, con una grande dignità anche, oltre all'innocenza, ecco.
In realtà, ha detto Anita, stavo per intervenire immediatamente appena iniziato il dialogo, proprio per dire che a me ha aiutato molto la lettura e la preghiera scelta del Salmo, perché, come dire, seppur mi aiutano molto sia l'inquadramento corretto sia il taglio di lettura che anche Maurizio ha ben espresso, però quello che secondo me, per come sento io, il nocciolo di questo brano è veramente questo giusto empiamente colpito, empiamente trattato sia dagli uni che dagli altri, e il Salmo lo faceva vedere molto bene.
Finalmente c'è una sentenza, almeno una sentenza locale, non è la sentenza finale del processo, perché una delle caratteristiche mi pare proprio questo rinvio continuo. E a me sembra che sia molto normale quello che qui racconta Luca, come vanno le cose normalmente, molto spesso almeno, che c'è un incontro, un insieme di motivi politici insieme ai problemi giuridici, ecco, del diritto. Qui funziona il diritto, diciamo, ecco, ci si può appellare al diritto perché Paolo è un cittadino romano, questo è il presupposto, mi sembra, di tutto. E difatti tutto dipende poi dalla dichiarazione di Paolo fin dall'inizio, un cittadino romano, quando stavano per fustigarlo, per interrogarlo, diciamo, ecco, il tribuno. Quindi può essere che Luca abbia effettivamente una stima del diritto romano, come molti sostengono, sono meno sicuro che abbia la stessa stima di coloro che dei magistrati, diciamo, cioè di coloro che sono investiti del potere del diritto, perché, come vediamo, ci sono molte irregolarità, molte, e anche addirittura alla fine probabilmente è così. È sempre, sono materie discusse a quanto vedo, però il versetto 12 c'è anche, prima di rispondere, Festo si consiglia, c'ha il suo consiglio, quindi non è automatico. Probabilmente però era il diritto di Paolo in questo caso, tuttavia non sembra una cosa automatica che debba andare a Roma, cioè lui si consiglia e alla fine la decisione è quella di Festo, quella di dire a Cesare, se hai parlato andrai a Cesare, questa è la decisione. In ogni caso qui mi sembra c'è la, io penso che Paolo non si aspettasse e non sapesse questo, era un progetto suo personale quello di andare a Roma, il Signore gliel'ha confermato in circostanze inedite, anche se aveva avuto molti che gli avevano preannunciato che a Gerusalemme avrebbe avuto da soffrire, sarebbe stato incatenato, eccetera, ma in mezzo a questo c'è il racconto appunto di questa apparizione, di questo conforto, incoraggiamento, ecco, ma poi rimane lì altri 2 anni, dovrai andare a Roma, e qui anzi la logica, mi sembra, del brano come raccontato da Luca è che Paolo è costretto ad appellarsi a Cesare, cioè non è che si appella a Cesare perché sa che deve andare a Roma. Questo lo può dire Luca, lo possiamo dire giustamente noi, che c'è un disegno di Dio, e questa è la verità, ma questa verità non coincide con le ragioni e la logica della vita concreta. E questo mi pare molto importante da sottolineare, spesso è così, no? Paolo qui è costretto perché la conclusione dovrebbe essere che Festo dà una sentenza se è colpevole o no, e dal momento che tutti sostengono qui negli Atti degli Apostoli, diciamo Paolo stesso, ma anche Festo lo sa, sembra, Paolo dovrebbe essere liberato semplicemente. C'è motivo che stia in prigione. E Paolo è costretto ad appellarsi a Cesare per difendersi dai rischi di dover di nuovo essere in mano a quelli che qui sono molto interessanti, anche il linguaggio che i giudei, poi no, sono tutti giudei, anche Paolo, ma i giudei sono quelli del versetto 2, ecco, questa delegazione di sommo sacerdote e di alcuni anziani. Ecco, comunque a me pare molto interessante questo, come Paolo poi arriva a Roma, è del tutto imprevedibile questo, e in modi completamente diversi. Paolo voleva andare a Roma, scrivere una lettera ai Romani, possiamo anche andare alle lettere, per andare poi in Spagna, per essere aiutato da loro. Cioè i progetti di Paolo non coincidono assolutamente con quello che succede. Eppure, e quindi è Dio che guida a modo suo, ma poi bisogna riconoscere questa guida, no, non è immediato questo. È un atto di fede il riconoscere in questi avvenimenti una volontà di Dio. A me sembra comunque molto interessante questo. Poi avete già accennato, oggi c'è un parallelo perfetto col Vangelo, col racconto di Matteo, anche Marco è uguale, in cui Gesù si trova davanti al governatore, un altro governatore, ecco, era allora Pilato, e il comportamento di Gesù è completamente diverso, direi che è l'opposto. A parte il fatto, è chiaro che Gesù non è cittadino romano e non può, quindi, però il comportamento dei due, ciò che è strano è il comportamento di Gesù, perché Paolo è cittadino romano e i suoi diritti li usa giustamente, e Gesù non usa neppure quello che dovrebbe usare o che potrebbe usare, tanto che Pilato si stupisce, perché l'imputato era molto importante quello che diceva, tanto più che i Vangeli, questo almeno secondo i Vangeli, suggeriscono apertamente che Pilato era informato per conto suo, con la sua polizia, ed era favorevole a liberare Gesù. È Gesù che non collabora in quel caso, tanto che Pilato si stupisce molto fortemente di questo comportamento, per cui Gesù accetta immediatamente l'accusa politica. Sei il re dei giudei vuol dire un'accusa politica, e poi non si difende più. E questo è ciò che stupisce enormemente il governatore. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo perché anche noi sappiamo dare la nostra bella testimonianza al Signore Gesù nei modi, nei momenti che il Signore ci porrà davanti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per le difficoltà che sta affrontando oggi la nostra Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E davanti a questi testi preghiamo ancora per chi è costituito in autorità, per chi può decidere la sorte di altri uomini e anche di altri popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per tutto il problema ecologico, perché ce lo poniamo davanti con serietà nelle piccole e nelle grandi scelte. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E sempre per chi ha perso il lavoro e si trova all'improvviso in grave difficoltà. Preghiamo. Preghiamo anche per i bimbi che sono nati in quest'ultimo periodo, dall'Irene dei Cantini al nipotino che è nato qualche giorno fa ai Montanari. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti quelli che sono rinchiusi nelle carceri della Libia e che vengono torturate tutti i giorni. Preghiamo per loro e per quelli che commettono questi orrori. Preghiamo. Anche per tutti i naufraghi in Sicilia che sono fuggiti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per i nostri fratelli assenti, quindi preghiamo per Linda che è in visita a casa sua, per Giovanna Battista che è in visita a casa sua. Preghiamo per Paolo e Maria, questi giorni che passano Bonifati, e per tutti gli altri, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E anche per Fernanda che è via con la benedetta e la Maddalena, perché il Signore dia loro tempo di gioia, di sollievo e di riposo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi si ricorda anche San Leopoldo Mandic. Preghiamo per tutti quelli che si dedicano proprio al ministero della confessione e della direzione spirituale. Preghiamo.
Ti rivolgiamo tutte queste preghiere e suppliche nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.